Вводный курс. Урок номер один. Итальянский алфавит.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, I lunga, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Упражнение в чтении номер один. Мама, падре, дивано, типо, помодоро, вино, пицца, паста, театро, культура, комета, контатто, контратто, документо, dottore, frutta, greco, greca, americano, americana, italiano, italiana, sigaretta, studente, studentessa, professore, professoressa. Упражнение в чтении номер два.
Пане. Cane, camera, contratto, porta, poco, caffè, per favore, greco, greca, banca, documento, ricordare, gatto, governo, gonna, grande, prego, sigaretta, provare, nera, nero, penna, treno, bene, male, americano, americana, amico, amica, come, dove,
casa, rosa, inglese, mese, esame, riposare, vaso, naso.
Cultura, caldo, calda, calmo, capitale, golfo, albergo, galleria, italiano, italiana, libro, manuale, colore, piccolo, piccola, largo, larga, bello, bella, lago. Aula, parola.
Dita, ditta. Nono, nonno. Nonna. Mamma, fratello, sorella. Dottore, attore, pittore, traduttore. Mattina, tutto, tutta, frutta, brutta. Brutta, freddo, fredda, cattivo, cattiva. Pagavorca.
Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa.
Над скамьей коза веселится, под скамьей коза подыхает. Урок номер два. Упражнение в чтении номер один.
Mese, riposare, cosa, naso, nervoso, rosa, rossa, rosso, casa, cassa, classe, russo, russa, restare, tassa, frase, scusa, grasso, sbarrare, sdoganare, sviluppare, svedese, slavo, slava, slitta, smeraldo, smemorato, snello, snob, svago, svendita.
Sole, sale, solo, sola, sempre. Studentessa, professore, professoressa, passaporto, Permesso. Necessario. Presto. Visto. Finestra. Risposta. Scuola. Scusare. Tedesco. Tedesca. Corso. Borsa. Spettacolo. Studente. Studentessa. Professore. Professoressa. Passaporto. Permesso. Necessario. Testo. Stretto. Stupido. Scuro. Mosca. Упражнение в чтении номер два.
Италия. Studiare. Straniero. Sei. Insieme. Televisione. Pensione. Sedia. Piano. Pieno. Siamo. Biondo. Fiume. Pianoforte. Poi. Più. Piacere. Piace. Piemonte. Guidare. Guardare. Guerra. Lingua. Qui. Qua. Quaderno. Quasi. Questo. Quello. Quattro. Frequentare. Nuovo. Buono. Suono. Luogo.
Cena. Cibo. Certo. Certamente. Concerto. Attrice. Luce. Centro. Centrale. Accento. Medicina. Cinema. Cucina. Facile. Difficile. Felice. Felicità. Città. Cittadino. Civiltà. Francese. Cinese. Gelato. Gentile. Intelligente. Genitori. Cugino. Oggi.
Giorno. Giornale. Giacca. Giallo. Regione. Pomeriggio. Passaggio. Passeggiare. Viaggio. Viaggiare. Formaggio. Mangiare. Festeggiare. Valigia. Giardino. Giovane. Giapponese. Giorgiano. Dacia. Faccio. Facciamo. Ufficio. Ciao.
Giorgio. Giovanni. Giuliano. Giuseppe. Sergio. Gioconda. Celentano. Francesco. Genova. Giappone. Sicilia. Perugia. Germania. Belgio. Egitto. Grecia. Урок номер три. Упражнение в чтении номер один.
Signora. Signorina. Signore. Bagno. Campagna. Spagnolo. Spagnola. Ogni. Ognuno. Insegnare. Insegnante. Giugno. Sogno. Ingegnere. Montagna. Sardegna. Bologna. Totò Cotugno. Domenico Modugno.
Maglia. Figlia. Figlio. Moglie. Famiglia. Bottiglia. Biglietto. Fogli. Foglio. Portafoglio. Voglia. Sbaglio. Sbagliato. Consiglio. Tovaglia.
Chimica. Chilo. Chiaro. Chiara. Chiesa. Chiamare. Chiamarsi. Mi chiamo. Ti chiami. Si chiama. Chiuso. Chiave. Orecchio. Orecchi. Vecchio. Scherzo. Margherita. Margarina. Funghi. Ghiaccio. Unghia. Inghilterra. Turchia. Dante Alighieri.
Урок номер 4. Упражнение в чтении номер 1. Паццо, пицца, пиццерия, пьяцца, пеццо, преццо, индириццо, рагацца, рагаццо, палаццо, беллезза, свиццеро, свиццера.
Forza, pranzo, vacanza, Firenze.
Inizio, giustizia, silenzio, esercizio, notizia, grazie, lezione, azione, collezione, informazione, attenzione, nazione, traduzione, Venezia, Svezia.
Zio, zia, zero, zona, zaino, zuppa, zucchero, zuccheriera, zucca, zucchini, organizzare, realizzare.
Урок номер 5. Упражнение в чтении номер 1.
Pesce, scimmia, cuscino, scivolare, capisci, capisce, finisci, finisce, usciamo, lasciamo, fascismo, cresce, cresciamo, crescete, uscita, sciocco, sciocca, scuola, scuro, scudo, schifo, scheda, schiaffo, schiuma, schiena, schiera, schiavo, scherzo, scherzare, schermo, mascherare, scemo, scema, sciarpa, prosciutto, sciopero, scioperare, finisco, finisci, finisce, capisco, capisci, capisce, preferisco, preferisci, preferisce, Brescia. Dialogo numero 1. Ciao.
Ciao, come ti chiami?
Ciao, mi chiamo Sergio, sono italiano.
Piacere.
E tu come ti chiami?
Mi chiamo Olga, sono russa.
Piacere, arrivederci.
Arrivederci.
Dialogo numero 2. Buongiorno. Buongiorno, lei come si chiama? Buongiorno, sono Bob Smith, sono americano. Piacere. E lei come si chiama? Sono Sergio Rossi, sono italiano. Piacere. Arrivederla. Arrivederla. Dialogo numero 3. Di dove siete? Salve ragazzi, di dove siete?
Salve, siamo di Mosca. Siamo russi. E voi di dove siete?
Siamo di Roma, siamo italiani.
Siete di Roma, Roma?
No, provincia di Roma. E voi siete proprio di Mosca?
Sì, siamo di Mosca città.
Com'è Mosca?
Mosca è grande e bella. Com'è Roma?
Roma è troppo grande. È la città eterna.
Arrivederci, ragazzi. E a presto.
A presto. Tante belle cose.
Урок номер 6. Упражнение в чтении номер 1. Mese, riposare, cosa, nervoso, svedese, sole, sale, sempre, presto, visto, finestra, Italia, studiare, straniero, televisione, pensione, guardare, guerra, lingua, qui, qua.
Cena, certo, certamente, concerto, gentile, intelligente, genitori, cugino, oggi, giorno, giornale, giusto.
Упражнение в чтении номер 2.
Signora, signorina, signore, bagno, figlia, famiglia, chilo, chiamare, chiamarsi, pizza, Pizzeria, piazza, ragazza, ragazzo, palazzo, zio, zia, zona, zaino, organizzare, realizzare.
Упражнение в чтении номер 3.
Pesce, cuscino, capisci, capisce, finisci, finisce, usciamo, lasciamo, fasciamo, riesci, riesce, riusciamo, riuscite, non riesco, non riusciamo, non riuscite, finisco, finisci, finisce, capisco, capisce, capisce.
Intonazioni scheme.
Olga è una ragazza. A Mosca ha un appartamento. È bella, bionda, con gli occhi azzurri. A Mosca ha un appartamento che è piccolo ma molto carino. Il testo della lezione. Chi è Olga?
Olga è una ragazza. È una ragazza russa. È di Mosca. Ha 20 anni. È molto giovane. È bella, bionda e alta, con gli occhi azzurri. Olga è magra e snella, molto sportiva. È simpatica e intelligente ed è sempre molto allegra e socievole. Adesso è a Mosca. A Mosca ha un appartamento che è abbastanza piccolo ma molto carino. È in centro, in una zona storica. I genitori di Olga hanno una dacia, una casa in campagna. Hanno anche una macchina vecchia ma comoda, comodissima. Però non hanno un garage per questa macchina. Olga è contenta di aver questa macchina e questo appartamento. Olga ha un amico, Sergio. È italiano, è di Roma. Intonazione вопросительном предложении.
Olga ha una casa? I genitori hanno un garage per la macchina? Chi è Olga? Di dov'è? Perché Olga è contenta?
Основной курс. Prima lezione. Il testo della lezione in aereo.
Olga è russa. Abita a Mosca. Studia all'Università Statale di Mosca, Lomonosov. Studia lingue estere. È una brava studentessa. Passa molto tempo alle lezioni e in biblioteca. Quando ha tempo libero, viaggia molto. Adesso visita l'Italia perché qui abita il fidanzato. Lui si chiama Sergio, è italiano, di Roma, ha un appartamento in centro. Adesso Olga è in aereo. Lei arriva da Mosca a Roma per stare con Sergio, ma anche per migliorare la lingua italiana. Parla l'italiano abbastanza bene, ma lei manca la pratica. Olga arriva all'aeroporto di Roma Fiumicino, che è situato fuori città. L'aereo è in ritardo e Olga pensa a Sergio, guarda dal finestrino e ascolta la musica. Dalla Russia in Italia porta regali. Per Sergio porta una scatola di caviale. Per la madre di Sergio porta una bella tovaglia. Porta anche una bella bottiglia di vodka da regalare al padre di Sergio. Gli italiani apprezzano molto la vodka russa, ma secondo loro la vodka va bene dopo il pranzo con il caffè. Che gusti strani. Al fratello di Sergio, Olga porta un colbacco, perché il ragazzo sogna di avere questo colbacco da molto tempo. Finalmente l'aereo atterra e Olga lascia l'aereo. Lei arriva prima al controllo passaporti e poi alla dogana. Il poliziotto al controllo passaporti è molto occupato e non è molto gentile. Soprattutto non è molto gentile con le belle ragazze che arrivano dalla Russia. E secondo lui tutte sposano gli italiani e restano in Italia. Il dialogo della lezione. Al controllo passaporti.
Buongiorno.
Buongiorno, passaporto per favore.
Sì, un attimo. Ecco.
Lei entra in Italia per affari?
No, per turismo.
L'indirizzo in Italia?
Veramente non ricordo l'indirizzo.
Come non ricorda l'indirizzo? Che albergo è?
Veramente non è un albergo, perché penso di abitare da un mio amico a Roma.
Ma lei ha il visto per turismo o per affari privati?
Sì, è vero. Ma questo visto è rilasciato dall'ambasciata italiana a Mosca.
Va bene, ricorda il nome, il cognome e il telefono di questo amico?
Sì, certo. Il cognome è Rossi, il nome è Sergio ed ecco il numero di telefono di Sergio.
Ha l'invito con sé?
Sì, ecco la fotocopia.
Dov'è l'originale?
Al consolato italiano a Mosca.
Va bene, il visto è valido per 2 settimane. Quanti soldi ha?
Ho in contanti 600 euro.
Non è molto.
Ma ho anche la carta di credito.
Va bene. Per quanto tempo le resta in Italia?
Per 2 settimane.
Ha il biglietto di ritorno?
Sì, certo.
Con la data chiusa o con la data aperta?
Con la data chiusa.
Va bene. Bisogna, entro 7 giorni, arrivare in questura per avere il permesso di soggiorno.
Non c'è problema.
Va bene, buone vacanze.
Grazie. E la dogana?
Prima a destra e poi a sinistra. Buongiorno.
Buongiorno.
Lezione numero 2. Il testo della lezione. All'aeroporto.
Olga lascia il controllo passaporti tutta nervosa. Come puntiglioso il poliziotto. Ma non c'è niente da fare. Riposa 5 minuti e cerca un carrello per il bagaglio. Trova il carrello quasi subito. Poi va al trasportatore, aspetta un po' e trova la valigia. Passa la dogana abbastanza in fretta. Il doganiere è simpatico ed è di buon umore. Poi Olga lascia la dogana ed entra nella sala d'attesa. Però non c'è Sergio. Che strano. Mentre Olga aspetta Sergio, va all'ufficio di cambio e cambia i dollari in euro. Olga conta bene i soldi, ma il cambio non è alto all'aeroporto. Certamente è meglio cambiare in città. Sergio non c'è nella sala e Olga ascolta bene gli annunci. Lei comincia ad essere preoccupata. Gira per la sala, va al bar dell'aeroporto, la compra e mangia un panino al formaggio. Telefona al cellulare di Sergio, ma quello è staccato. L'aeroporto non è vicino a Roma, è abbastanza lontano da Roma e bisogna andare in treno. Ma prima bisogna trovare la stazione del treno che va a Roma. Olga va all'ufficio informazioni, domanda agli impiegati dov'è la stazione e loro mostrano a Olga dov'è la stazione. Gli impiegati sono molto gentili. Bisogna comprare un biglietto per il treno e Olga parla poco l'italiano. Va alla cassa e parla con il bigliettaio molto lentamente. Paga 10 euro e compra un biglietto di andata per Roma Stazione Termini, che è la stazione centrale. Olga è triste, di cattivo umore, è preoccupata perché Sergio non arriva. Lui ha la macchina, guida molto bene e non arriva in ritardo. Lui arriva sempre in tempo. Che strano.
Il dialogo della lezione alla dogana. Buongiorno. Il bagaglio, per favore.
Buongiorno. Solo le valigie?
No, anche il bagaglio a mano, borse e cartelle.
Ecco. Una valigia, una borsa e uno zaino.
Che cosa c'è nella valigia?
Ci sono vestiti, effetti personali e regali.
Che regali ci sono?
Ci sono caviale, vodka e un cappello.
Quante bottiglie di vodka ci sono?
C'è solo una bottiglia.
Bene. Ha qualcos'altro da dichiarare?
No, non ho niente da dichiarare.
Grazie, buongiorno.
Grazie, buongiorno a lei.
Il dialogo della lezione alla cassa.
Buongiorno.
Buongiorno.
Un biglietto per Roma, per favore. Stazione Termini. Solo andata. Scusi, il treno delle 4 per Roma e l'Eurostar?
No, da Fiumicino a Roma Termini c'è solo il treno Leonardo Express. Se guarda l'orario...
Un attimo, guardo nell'orario. Sì, proprio così. Allora, un biglietto di andata per Leonardo Express.
Il biglietto è 10 euro.
Per quanto tempo è valido questo biglietto?
Per 2 mesi da oggi. Bisogna obliterare il biglietto prima di andare in treno. Altrimenti non è valido e c'è la multa.
Dove bisogna convalidare il biglietto?
Ci sono cassette gialle alla stazione, bisogna mettere dentro il biglietto ed è subito obliterato. Poi è valido per il giorno quando è obliterato.
Bisogna cambiare treno?
No, il treno è diretto.
Da che binario parte?
Signorina, c'è gente che aspetta. Bisogna guardare l'orario dei treni che è lì, in fondo alla sala.
Oh, mi scusi tanto. Ecco i soldi.
Ecco il resto a lei. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Grazie a lei.
Terza lezione. Il testo della lezione. Olga risolve la situazione.
Olga compra un biglietto per Roma, lo convalida e poi va al bar per prendere un cappuccino. A Olga piace molto il cappuccino. Anche a Mosca prende sempre un cappuccino di mattina, nel pomeriggio e anche di sera. O solo di notte naturalmente non lo prende, ma beve un bicchiere di latte. Prende un cappuccino al banco, paga la cassa e chiede dove è il binario numero 2, da dove parte il suo treno per Roma. Il treno arriva un po' in anticipo e Olga corre al treno e lo prende all'ultimo momento. Il treno è l'Intercity, è moderno, è molto comodo, là non c'è gente e Olga sceglie lo scompartimento senza fretta. Lo scompartimento è per 6 persone e c'è posto per mettere i suoi bagagli. Olga prima legge un libro, poi guarda dal finestrino e vede una bellissima campagna. Ma ecco, nello scompartimento arrivano giovani italiani. Mettono le loro valigie sul bagaglio di Olga, accendono una sigaretta e cominciano a fumare, a ridere e a parlare. Oddio, è un vagone fumatori. Intanto, 20 minuti dopo, arrivano già alla stazione Termini. Olga scende dal treno, prende un carrello, ci mette le sue valigie e va a cercare un taxi. Mamma mia, com'è grande Termini. C'è moltissima gente. Finalmente Olga trova l'uscita e anche il parcheggio dei taxi che è davanti all'uscita. Chiede al tassista quanto costa arrivare in via Cavalcanti, dove vive Sergio. Costa 18 euro. È troppo caro per Olga. Così va alla fermata dell'autobus, compra un biglietto dell'edicola, lo vende al giornalaio. Olga chiede informazioni al giornalaio e prende l'autobus numero 17 per il centro. In autobus convalida subito il suo biglietto, così è valido per 1 ora e mezzo. E 15 minuti dopo arriva già alla fermata di via Cavalcanti. Olga scende dall'autobus stanca morta ma contenta, perché vede subito la casa di Sergio che è di fronte alla fermata. Alla porta preme il bottone del citofono, la madre di Sergio risponde e subito apre. Olga prende l'ascensore che è vecchio, anzi antico, e arriva al terzo piano. La madre di Sergio la incontra a braccia aperte, ma Sergio ancora non c'è, perché aspetta Olga all'aeroporto di Milano. Bravo Sergio, che confusione! Il dialogo della lezione. Un biglietto per l'autobus.
Buonasera.
Buonasera signorina.
Un biglietto per l'autobus numero 17, per favore.
Signorino, non importa perché autobus lei prende il biglietto, sono tutti uguali.
Come?
Il biglietto è valido per tutti gli autobus della città, è valido per 1 ora. Durante questo periodo è possibile cambiare 2, 3 o anche 4 autobus, non c'è problema.
E dopo 1 ora che cosa bisogna fare?
Bisogna convalidare un nuovo biglietto.
Interessante. Allora un biglietto, per favore.
Oggi vendo i biglietti, ma sono inutili.
Come mai?
Perché oggi c'è lo sciopero degli autobus e dei tram a Roma.
Scusi.
C'è lo sciopero.
Veramente sono straniera e parlo poco italiano. Che cosa significa la parola sciopero?
I conducenti di autobus non lavorano, chiedono soldi. C'è l'annuncio dello sciopero dappertutto in città.
Sì, ma è il primo giorno della mia permanenza in Italia. Che cosa fare?
Lei in che direzione va?
Vado in via Cavalcanti.
Allora è meglio prendere il filobus numero 2.
E i conducenti di filobus non fanno sciopero?
No, sono contenti del loro stipendio.
Va bene. Vado in filobus. Quanto costa il biglietto?
1 euro.
Così caro?
Sì, ma altrimenti c'è la multa di 50 euro.
Mamma mia. Ecco i soldi.
Ed ecco a lei il resto.
Grazie, buonasera.
Grazie a lei.
Paese che vai, usanze che trovi. Quarta lezione. Il testo della lezione. A casa di Sergio.
La madre di Sergio, che si chiama Andreina, incontra Olga a braccia aperte e offre alla ragazza un'acqua minerale molto fredda. Andreina ha 46 anni. Non è bella, ma carina. Ha capelli scuri e gli occhi marroni. Non è alta, ma magra, sportiva. È intelligente e vivace. Sbriga tutte le faccende di casa. Fa le pulizie, lava i piatti, stira la roba, fa la spesa al supermercato. È una brava moglie. Olga, nel salotto, sta in una poltrona molto comoda e Andreina offre alla ragazza un caffè. Però Olga questa volta preferisce il tè. Le donne prendono il tè in pace. Il salotto è grande, arredato molto bene e con gusto. Nel salotto c'è un divano, due poltrone, uno scaffale con la TV e un videoregistratore. Ci sono le tende e tapparelle che proteggono bene dal sole. Non c'è la carta da parati e le pareti sono imbiancate come il soffitto. Sul pavimento ci sono piastrelle di marmo che è lucido ed abbastanza scivoloso. C'è un tappeto sul pavimento, ma piccolissimo e molto semplice secondo Olga. I mobili sono di qualità e Olga fa i complimenti alla padrona. Lei ringrazia Olga. Quando finiscono di prendere il tè, Andreina mostra ad Olga le altre camere dell'appartamento. La cucina è stretta perché è unita alla sala da pranzo. In cucina c'è tutto il necessario. Forno, forno a microonde, fornello, frigorifero, lavastoviglie. La sala da pranzo è chiara, tenuta in ordine. Andreina la pulisce ogni giorno. In mezzo alla camera c'è una grande tavola rotonda con 6 sedie. La sala da pranzo ha un balcone dove Andreina mette la roba dopo il bucato. Fa il bucato in garage perché c'è lo spazio per la lavatrice. Il garage è al pian terreno del condominio, sotto l'appartamento dei Rossi. Poi le donne entrano in camera da letto dei genitori, che non è grande e né piccola. C'è un grande letto matrimoniale o un armadio di legno massiccio dove Andreina tiene tutta la sua roba e anche quella del marito. Poi lei fa vedere ad Olga la camera di Sergio, che è piccola ma accogliente. È un po' in disordine, ci sono libri, dischi e vestiti dappertutto. È strano, ma non c'è un lampadario in camera sua, solo una lampada da tavola sulla scrivania. Poi Andreina accompagna Olga nella camera per gli ospiti, piccola ma carina. Ci porta il bagaglio di Olga e lascia la ragazza a riposare. Olga è molto stanca dopo il viaggio lungo e faticoso. Telefona di nuovo a Sergio. Questa volta è bloccato. Allora spedisce un SMS, va nel bagno che è in fondo al corridoio e fa una doccia calda, poi va a letto. 5 minuti dopo il suo telefono suona, ma lei non sente niente perché dorme come un ghiro e vede sogni d'oro. Il dialogo della lezione nel salotto.
Ciao cara, benvenuta a casa nostra.
Buonasera, grazie.
Mi chiamo Andreina, sono la madre di Sergio.
Piacere.
Accomodati, metti le tue valigie qua. Un attimo che ti aiuto. Oh, come sono pesanti, pesantissime.
Grazie, lei è molto gentile.
Vieni, accomodati nel salotto. Ti preparo un buon caffè italiano. Ti piace il caffè italiano?
Sì, è molto buono, lo prendo volentieri. Scusi, dov'è il bagno per lavarmi le mani?
Sì, certo, in fondo al corridoio.
Arrivo subito.
No, no, fai con calma, non c'è fretta.
Ecco fatto.
Anche il caffè è pronto. Quanto zucchero? O lo prendi amaro?
2 cucchiaine, per favore. Mi piace il caffè dolce.
Va bene. Accomodati nella poltrona, vicino al tavolino. Prendi la tazza.
Grazie. Lei come sta?
Sto bene, grazie. E tu?
Sto bene, grazie.
Il viaggio tutto bene?
Sì, ma è difficile capire il sistema dei treni e degli autobus in Italia.
Sì, è colpa di Sergio che fa sempre confusione.
Sono cose che capitano. E lui come sta?
Non c'è male, grazie. Ha ancora due esami da fare e una prova.
E il signor Rossi come sta?
Armando? Sempre bene. Noi non lo vediamo mai perché è sempre fuori per lavoro. Adesso ha molto da fare nella sua ditta, ma sembra contento. E i tuoi come stanno? Tua madre sta meglio dopo la sua malattia?
Sta così così. Ha ancora problemi con la salute, sta a casa. Mio padre sta bene, grazie.
Poveretta. Mi dispiace tanto, ma speriamo bene.
A voi tanti saluti da loro.
Grazie, e tanti saluti da noi a loro. E adesso vai a riposare un po'. Ti faccio vedere la camera tua.
Grazie, lei è molto gentile.
Oh, niente, figurati. Quinta lezione. Il testo della lezione. Presentazioni.
Dopo due ore di sonno, Olga apre gli occhi e sente un rumore. È il padre di Sergio che torna dal lavoro. Lui vuole conoscere la loro ospite e Andreina gli presenta Olga. Il padre si chiama Armando, ha 50 anni. Lui e Andreina sono sposati da 20 anni. Lui fa l'architetto e ha una società specializzata nella costruzione di chioschi. Guadagna molto bene. È una persona decisa. È direttore d'azienda, però è un po' timido e introverso, molto modesto. Sua moglie, invece, è molto socievole ed estroversa. Lui è anche un po' distratto, ha la testa fra le nuvole, sembra dimentica qualcosa. È taciturno e non sa di cosa parlare con Olga. Ma Andreina chiacchiera per tutte e due. Però loro sono molto simili, intelligenti e simpatici. Dio li fa e poi li accoppia. Ecco l'opinione di Olga. Mentre fanno le presentazioni, arriva il fratello maggiore di Sergio, che si chiama Giorgio. Lui è sposato e non abita più con i suoi genitori, perché una giovane famiglia in Italia raramente resta a vivere con quella d'origine. Giorgio è un ragazzo alto e ben fatto. Ha il fisico perfetto come uno sportivo. Ha i capelli scuri e gli occhi grigi ed è di carnagione chiara. Giorgio è molto educato e cordiale, ma anche, secondo Olga, è un po' pigro e viziato dai genitori. Ma ecco, arriva il cugino di Sergio e Giorgio, Michele, che vuole fare la conoscenza con Olga. I genitori sono poco contenti e Olga sa anche la ragione. Michele è molto furbo e disonesto e sempre porta via le ragazze a Sergio, che è troppo buono ed educato per fare uno scandalo. Andreina gli parla fra i denti e cerca di mandarlo via, ma Michele è testardo e resta a cena. Fa gli occhi dolci ad Olga, le fa i complimenti e le sta dietro. È chiaro che la ragazza gli piace. I genitori sono molto scontenti e preoccupati, ma Olga ride perché questo tipo è brutto come un pipistrello. È basso, grasso, con le mani pelose, ha la faccia piccola, con il grande naso aquilino all'italiana e con i baffi e la barba che le fanno schifo. Poi le piace Sergio e non vuole conoscere questo tipo poco simpatico.
Il dialogo delle lezioni. Discorsi sul lavoro.
Come stanno i tuoi genitori?
Grazie, adesso stanno abbastanza bene.
Cosa fanno? Lavorano o sono già in pensione?
La madre è in pensione da 2 anni, il padre invece lavora.
Che cosa fa?
Lui è laureato in matematica e ingegnere, ma adesso fa il programmista in una ditta. Anche da lei lavorano molti programmisti, è vero?
Olga, mi puoi dare del tu? Sì, è vero, nella mia azienda lavorano 2 programmisti. Ma da noi soprattutto i ragazzi giovani fanno il programmista.
Sì, anche da noi è la stessa cosa. A dire la verità, il padre nell'azienda fa un po' di tutto. Lavora con i clienti, anche con i fornitori, compra e vende la merce e fa anche il ragioniere, fa il manager, insomma.
Ma com'è possibile? Ogni persona deve fare il proprio lavoro, se no c'è una grande confusione.
Mio padre ha molto da fare, è vero. Ma è una persona in gamba, sa sistemare tutto.
Bravo! Deve essere un lavoro ben pagato.
Invece non lo è per niente. Mio padre guadagna 600 dollari al mese e non ha le ferie.
Sì, non è molto, ma dipende dal costo della vita. Sicuramente in Russia la vita costa meno.
Non sono sicura di questo. A Mosca la vita è abbastanza cara e i prezzi sono come in Italia.
Allora il suo stipendio è troppo basso. Con questo stipendio potete solamente sopravvivere.
Però lui spesso riceve un premio in contanti.
Ah, ecco dove casca l'asino. Anche noi italiani facciamo la stessa cosa per non pagare le tasse. Tutto il mondo è paese.
Sesta lezione. Il testo della lezione. Una giornata di lavoro.
A casa di Sergio si alzano presto. Per prima, alle 6, si sveglia Andreina, che fa la centralinista in un'azienda. Lei si prepara senza far rumore, si trucca, si pettina e esce di casa alle 6:30. Più tardi, alle 7, si alza Armando. Fa ginnastica, si lava, si fa la barba e si veste abbastanza in fretta. Non fa colazione, prende solo un caffè in piedi perché non c'è tempo per mettersi a tavola. Si mette un giubbotto e un cappello, scende nel garage, prende la sua macchina e va in ufficio che si trova abbastanza lontano. Per strada compra i giornali. A volte si trova in un ingorgo che spesso capitano a Roma all'ora di punta. Così riesce a leggere i giornali comprati. Nell'azienda saluta i suoi colleghi, si raccontano le ultime notizie e barzellette. Il solito argomento delle barzellette sono il maresciallo dei carabinieri e la suocera. Il tempo passa presto e verso le 11 Armando ha fame. Così va al bar a prendere un panino e chiacchierare con il barista. Ritorna al lavoro, manda dei fax, parla per telefono con i fornitori, risponde alle telefonate dei clienti, dà disposizioni agli impiegati. Ma è già l'una. È l'ora di pranzo, l'ora sacra per gli italiani. Loro hanno una sveglia nello stomaco che suona esattamente all'una e alle 8, che è l'ora di cena. Armando torna a casa e tutta la famiglia si mette a tavola per pranzare. All'una tutti i canali trasmettono i TG, i telegiornali, e tutta l'Italia guarda con attenzione le ultime notizie italiane ed internazionali. Il pranzo italiano è molto abbondante. Per primo piatto c'è la famosa pasta all'italiana con il sugo preparato da Andreina e il parmigiano grattugiato. Per secondo piatto gli italiani mangiano la carne o il pesce, ma senza patate fritte o riso come contorno. Con la carne va bene la verdura fresca o l'insalata verde condita con pepe, olio e aceto. Naturalmente sulla tavola italiana non manca mai un buon vino da tavola. Poi vengono un gelato e un caffè per mandar giù la ruba, come dicono gli italiani, cioè per digerire meglio un pranzo così pesante. L'intervallo per il pranzo dura dall'una alle 3 o alle 4, dipende dalla regione. In questo periodo le città italiane sembrano morte. Tutti i negozi e gli uffici sono chiusi ed è inutile telefonare alle aziende italiane a quest'ora. Armando torna in ufficio e lavora fino alla sera, ha molti appuntamenti d'affari. A volte resta fino a tardi e non fa in tempo ad arrivare per la cena. In questo caso Andreina è scontenta perché prepara da mangiare verso le 8 e non le piace riscaldare la roba. Ma di solito alle 8 tutti si lavano le mani, si mettono a tavola e raccontano gli eventi della giornata. Tutti mangiano, ridono, si parlano e guardano il telegiornale. Anche la cena è molto abbondante. Per primo c'è le minestre e per secondo c'è il pesce o la carne. Così diventa chiaro perché gli italiani non riescono a mangiare niente di mattina. Poi i familiari si danno la buonanotte e verso le 11 vanno a letto tutti tranne Sergio, che esce con gli amici e torna tardi. I genitori lo aspettano, si preoccupano e non riescono ad addormentarsi. Tutto il mondo è paese.
Il dialogo della lezione. A cena.
Cara, non mangi niente?
Come niente? Non faccio che mangiare. La minestra è così buona.
Allora ti do un altro piatto.
No, no, per carità. Non ne posso più.
Perché non bevi il vino? Non ti piace? È un buon vino rosso, da tavola.
Un mio conoscente coltiva e raccoglie l'uva per questo vino.
Sì, ora lo provo volentieri, ma non ho il bicchiere.
Oh, scusa, cara. Dimentico sempre qualcosa quando apparecchio la tavola. Armando, Puoi passarmi un bicchiere? No, questo qui non va bene, è una coppa per lo spumante. Nemmeno questo bicchierino che è per la grappa.
Ecco, trovato, ecco quello che ci vuole.
Ecco, tieni il bicchiere. Deve assaggiare anche questo vino del sud che fa mio nipote. Il figlio della cugina Anna, è squisito.
Ma Andreina, cosa dice? Un vino semidolce va bene con la frutta e i dolci. Con la carne bisogna prendere il vino rosso secco e con il pesce il vino bianco secco.
Sì, hai ragione. Non mi intendo di vini. Olga, perché non mangi la bistecca? Non è buona e bruciata?
A dire la verità, mi mancano il coltello e la forchetta.
Oh, che testa! Ecco un coltello, una forchetta e anche un piatto per le ossa. Tieni anche il tovagliolo.
Grazie. La bistecca è buonissima, ben cotta.
Io personalmente la preferisco al sangue.
Ma Armando, capisci che è pericoloso? Possono esserci dei batteri dentro.
Storie! Una bella bistecca ai ferri, anche se al sangue, non può contenere batteri. Però la carne deve essere fresca, non surgelata. A proposito, dove la compri?
Non sono mica una cretina. La compro dal macellaio di fronte a casa nostra.
Allora la compri da Francesco?
Sì, perché no?
Mi è antipatico da tanto tempo. Sono sicuro che la sua carne è surgelata. Mi raccomandi, non comprare niente da lui.
Io la compro dove la compro, anche se tu non sei d'accordo.
Che cosa dice il presentatore del telegiornale? Non riesco a capire niente, così velocemente lui parla. E c'è sempre la pubblicità.
Certo, adesso c'è anche un detto. Oggi è impossibile guardare la pubblicità senza interrompersi. Ogni tanto c'è un pezzo di film.
Quanto sei spiritoso. Settima lezione. Il testo della lezione è arrivato Sergio.
Il giorno dopo di mattina, quando Armando, Andreina e Olga si sono già alzati, finalmente da Milano è arrivato Sergio. Ha domandato scusa a Olga perché lui ha fatto tanta confusione e Olga, naturalmente, lo ha perdonato subito. Ha raccontato la storia delle sue avventure e tutti lo hanno ascoltato con grande attenzione. Lui ha capito chissà perché che Olga deve arrivare a Milano e lui ha aspettato 6 ore all'aeroporto. Per sfortuna sono arrivati 2 voli da Mosca e lui ha cercato Olga tra i passeggeri, ma invano. Non ha potuto ricevere le telefonate da Olga sul suo cellulare perché il suo credito è finito. Ha parlato con gli impiegati della compagnia Alitalia, che subito sono diventati nervosi e agitati per colpa sua. Ha chiamato a casa e Andreina gli ha detto che Olga non è ancora arrivato e che non ha telefonato. Sergio è impazzito di preoccupazione. Poi ha telefonato dalla cabina telefonica alla rappresentanza dell'Alitalia a Mosca e lì gli impiegati hanno trovato, per il cognome di Olga, il numero del suo volo. Che brutta sorpresa sapere che Olga è atterrata a Roma 4 ore fa. Chissà se Olga ha trovato la soluzione del problema e che cosa ha pensato del suo tradimento. Sergio ha chiamato di nuovo a casa. Quella volta Andreina gli ha raccontato che Olga è arrivata 1 ora fa. Si è sistemata e ora si è addormentata dopo il suo viaggio lungo e faticoso. Meno male. Sergio si è calmato un po', è salito in macchina ed è partito dall'aeroporto. Ma quando lui è appena entrato in autostrada, la sua macchina si è fermata all'improvviso. Non c'è 2 senza 3. Ma è sempre andata bene, lui non ha mai avuto problemi con essa. Roba da matti. Ma pazienza. Lui ha portato la macchina alla stazione di servizio. Lo ha aiutato un autista e il meccanico gli ha mostrato una gomma a terra. Ma non ha trovato la gomma occorrente nel magazzino. Il meccanico ha consigliato a Sergio di tornare il giorno dopo. Che sfortuna. Oggi è proprio la mia giornata, ha esclamato Sergio. Pazienza. Lui è tornato a Milano per passarci una notte. Ma non è stato mica facile trovare posti in albergo. E quando finalmente è riuscita a trovarlo, ha pagato un occhio della testa. Milano è una città molto cara perché è il centro d'affari d'Italia. La camera non gli è piaciuta per niente, nemmeno il servizio,
Poi ha dormito male ed ha avuto un incubo. In sogno ha veduto che Olga, tutta sola, ha sbagliato strada. E in treno il controllore le ha fatto la multa, ma non ha potuto pagarla ed è capitata in prigione. Che notte, ragazzi! Ma di mattina lui ha ritirato la macchina dal meccanico ed è andato subito a Roma. Ha fatto 700 chilometri ed ha perfino comprato un bel mazzo di fiori a Olga. Anche se in Italia si regalano i fiori solo in occasioni particolari e ufficiali, lui si è ricordato della tradizione russa di regalare i fiori così, senza un pretesto. Olga lo ha ringraziato. Meglio tardi che mai.
Il dialogo della lezione. Olga racconta le sue avventure.
Adesso voglio ascoltare la tua storia. Come sei riuscita ad arrivare a casa nostra?
Quando non ti ho trovato all'aeroporto, ho capito che è stato un malinteso perché mi sono spiegata male.
No, no, è colpa mia. Non ho ricordato né il nome dell'aeroporto né il numero del volo. Ed ecco, ho fatto una brutta figura.
Dai, sono cose che capitano. Non mi sono trovata in difficoltà, vero? Quando ho capito come stanno le cose, ho domandato informazioni all'aeroporto e mi hanno spiegato come arrivare a Roma. Gli impiegati sono stati molto gentili. Hanno parlato molto lentamente, così sono riuscita a capire tutto. Poi ho comprato un biglietto, sono salita in treno e mezz'ora dopo sono già arrivata a Roma, alla stazione Termini. Poi ho trovato la fermata del filobus e sono andata in filobus.
Come mai non hai beccato lo sciopero? I conducenti di trasporti pubblici hanno dichiarato lo sciopero quel giorno.
Che cosa vuol dire la parola beccare?
Non farci caso, è una parola della lingua parlata, non è della lingua italiana letteraria.
Ma lo stesso, che cosa significa questo verbo? Sono curiosa.
Beccare vuol dire trovare all'improvviso.
Sì, ho capito. E cosa significa la parola all'improvviso?
Senti, Olga, hai portato il dizionario della Russia?
Sì, ce l'ho. E se ti dispiace rispondere alle mie domande?
No, no, non mi dispiace per niente, solo che sono diventato tutto nervoso con quella storia.
Ma lasciamo stare. Così ho fatto un viaggio indimenticabile. Non tutti i mali vengono per nuocere.
Ottava lezione. Il testo della lezione. Olga si è iscritta ad un corso d'italiano.
Stasera Olga è arrivata tardi a casa di Sergio, perché è andata ad iscriversi ad un corso di lingua italiana. Lei, a Mosca, ha letto dei plan pubblicitari di diversi corsi, ha scritto lettere per posta elettronica e ha scelto un corso presso l'Università di Roma. Stamattina è andata alla sede dei corsi che si trova in Via Verdi. Ha preso la metropolitana che l'ha delusa. Dopo i palazzi sotterranei di Mosca, la metropolitana di Roma le è parsa umile e tanto sporca. Ci ha messo mezz'ora ad arrivarci e quando è arrivata alla segreteria dei corsi ha scoperto che bisogna fare la fila perché lì ha visto tanta gente che vuole imparare la lingua italiana. Pazienza! Lei ha fatto la fila, poi ha scritto la domanda di iscrizione e ha compilato un vasto modulo con dati personali. La segretaria ha studiato il modulo, ha corretto qualche errore e le ha chiesto il passaporto e 4 fotografie. Quanto al passaporto, Olga ce l'ha sempre. Ma quanto alle foto? È andata a cercare una cabina per le foto istantanee, dove ha fatto 4 foto. Le foto sono state belle perché Olga ha sorriso al momento giusto. E corsi in segreteria e quella volta ha presentato tutto l'occorrente. Il passaporto e 4 fotografie. Ma poi ad un tratto le hanno chiesto la ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione. Le hanno spiegato che ha dovuto fare il pagamento ancora a Mosca, tramite una banca italiana, e adesso la direzione dei corsi non ha il diritto di accettare il pagamento in contanti. Olga ha cominciato a spiegare che nel libretto dei corsi non c'è scritto niente a questo proposito, ma si è lamentata invano perché gli impiegati sono rimasti freddi. Appena Olga ha capito che il suo progetto di studiare l'italiano in Italia è fallito, improvvisamente si è messa a piangere. Ha pianto così forte che gli impiegati si sono spaventati, sono diventati molto gentili e si sono messi a consolarla. Le hanno offerto un bicchiere d'acqua e le hanno detto che non ci sono problemi. Le hanno proposto di pagare la maledetta tassa tramite la cassa di risparmio, dove prendono la commissione per il trasferimento di soldi, ma essa è abbastanza ragionevole. Le hanno dato l'indirizzo
E Olga è andata subito alla cassa di risparmio, ma purtroppo si è persa nella città sconosciuta. Ha chiesto informazioni a diverse persone e finalmente un signore le ha fatto vedere la strada. Quando finalmente è arrivati in banca, sono rimasti 10 minuti alla chiusura perché le banche italiane chiudono alle 4:30 e non riaprono più. Gli impiegati della banca le hanno aperto la porta molto malvolentieri e ha appena fatto in tempo a pagare la tassa. Hanno preso la commissione del 10%. Non è mica stata una commissione abbastanza ragionevole, come le hanno promesso ai corsi. Olga è ritornata ai corsi. L'esame d'ammissione è già cominciato. Olga ha chiesto scusa per il ritardo, ha preso i fogli con il test e l'ha fatto in 20 minuti. Però il test è stato molto complicato. Olga ci ha scoperto tante regole di grammatica a lei sconosciute. L'ha finito per prima e il professore ha studiato il suo test con molta attenzione. Le ha corretto tutti gli sbagli e li ha spiegati ad Olga, che è rimasta molto male perché ha fatto tanti errori. Il professore le ha proposto di iscriversi al livello medio e Olga ha detto di sì. Poi le hanno dato il libretto con l'orario e i nomi dei professori e le hanno detto di comprare tanti manuali. Tante cose da fare, ma Olga è rimasta contenta lo stesso, perché ha vinto quella battaglia difficile e ha risolto una situazione complicata. Cosa fatta? Capo A.
Il dialogo della lezione. Olga chiede la strada.
Scusi, signore, dov'è via Grazzini?
Purtroppo non lo so, signorina.
Mi scusi.
Niente, mi dispiace. Olga ad un altro signore.
Scusi, dove si trova via Grazzini?
Via Grazzini è abbastanza lontano da qui. Lei deve prendere questa strada e andare sempre dritto. Vede quel semaforo in fondo?
Sì, lo vedo.
A quell'incrocio lì deve girare a sinistra e poi deve andare avanti ancora 100 metri fino alla seconda traversa. Là bisogna girare a destra.
Grazie tanto.
Prego. Olga è andata per la strada indicata, poi ha girato a sinistra, ma lì non ha trovato nessuna traversa. Allora lei si è rivolta ad un altro passante e gli ha chiesto la strada.
Mi scusi, dov'è via Grazzini?
Signorina, via Grazzini è molto lunga. Che cosa cerca?
Cerco la cassa di risparmio.
Allora lei deve tornare indietro perché lei ha saltato il bivio.
Come?
Lei ha saltato il bivio, la traversa. Al bivio lei deve girare a sinistra e prendere quella strada che è via Grazzini e deve andare sempre dritto per 200 metri e vede subito l'insegna della cassa di risparmio che si trova in fondo al cortile. Ci mette 10 minuti ad arrivarci.
Grazie, lei è molto gentile.
Prego, buongiorno.
Buongiorno. Chi lingua ha? A Roma va. Nona lezione. Il testo della lezione. Progetti di fine settimana.
Questo fine settimana Olga e Sergio andranno al mare Adriatico. Venerdì partiranno per Rimini in macchina e si fermeranno all'albergo Costa Smeralda, dove hanno prenotato una camera doppia con aria condizionata per 2 notti. Non si dimenticheranno di niente. Prenderanno ombrellone, sedia a sdraio, costumi da bagno, occhiali da sole e crema da sole. Insieme a loro verrà Paolo, un amico di Sergio, con la sua fidanzata. Però loro partiranno prima e andranno in treno. E così si incontreranno all'albergo. Andreina si raccomanda di andare piano, chiede di non correre e di non sorpassare altre macchine. Ma Olga ormai conosce Sergio ed è sicura che farà i 130 km all'ora appena entrati in autostrada. Sergio, con la sua Fiat, correrà come un pazzo e arriveranno all'albergo verso le 11 di sera. Olga non ha paura della corsa perché è convinta che Sergio è il più bravo autista del mondo. Sabato visiteranno San Marino, che in teoria è il più piccolo stato indipendente del mondo, con frontiera, governo e ambasciate in tutto il mondo. Ma in realtà è una pittoresca città italiana situata sul Monte Titano, all'altezza di 850 metri sul livello del mare. San Marino è un paradiso per i turisti che ammirano la città medievale e passano molto tempo nei negozi, dove si vendono i souvenir più belli del mondo e a buon mercato, Olga comprerà in regalo bottiglie di famosi liquori sammarinesi. Le bottiglie sono decorate in pelle e sono ottime come regalo. Per suo padre, Olga comprerà un'arma medievale e per sua madre sceglierà qualche gioiello d'argento o d'oro con una pietra preziosa. I prezzi dei souvenir sono i più bassi in Italia perché i cittadini di San Marino sono esonerati da tutte le tasse e perciò guadagnano molto. Poi i ragazzi andranno a visitare il parco Italia in miniatura, dove è presentata tutta l'Italia coi suoi monumenti più famosi, ma diminuiti mille volte. Olga vuole visitare anche la città di Ravenna per ammirare i famosissimi mosaici nelle basiliche cristiane. Ma Sergio è sicuro che non faranno in tempo e sarà meglio lasciare una giornata intera per stare alla spiaggia. Prenderanno il sole, faranno bagni, nuoteranno, giocheranno a pallavolo e mangeranno tanto gelato di Rimini che è considerato il migliore d'Italia. Tante cose da fare. Sabato sera andranno in discoteca e si divertiranno fino alla mattina. Torneranno all'albergo all'alba, dormiranno fino a tardi e certamente salteranno la prima colazione che ho compresa nel prezzo dell'albergo, ma non fa niente. Poi trascorreranno la domenica alla spiaggia. Di sera partiranno per Roma e torneranno a casa domenica notte. Ma non troppo tardi, perché lunedì inizierà il corso di italiano di Olga. Sergio dice che anche lui dovrà finalmente mettersi a studiare se vuole superare l'esame. A ciascuno il suo. Il dialogo della lezione. Prenotazione di albergo.
Pronto, buongiorno, albergo Costa Smeralda?
Sì, dica pure.
Vorrei prenotare una camera per due notti.
Una camera singola o doppia?
Una camera doppia.
Con un letto matrimoniale o due letti singoli?
Con un letto matrimoniale. C'è l'aria condizionata?
Sì, ce l'abbiamo.
Vorrei anche avere la vista sul mare.
Questo, signorina, non lo posso promettere, perché adesso c'è alta stagione e abbiamo poche camere a disposizione. Lei desidera pensione completa o mezza pensione?
Se possibile, solo la prima colazione. È inclusa nel prezzo?
Sì, esatto. La camera doppia è 70 euro. IVA inclusa, però c'è un aumento del 20% per l'alta stagione.
E in totale quanto sarà?
Sarà 84 euro per una notte. Lei come pagherà?
Pagherò con la carta di credito, la accettate?
Certo, l'accettiamo. Che tipo di carta è?
È la Visa.
Non c'è problema. Per quante notti si fermerà?
Per due notti.
A partire da quando?
A partire dal sabato, il 14 luglio, dalle 8, fino alla domenica sera, il 16 luglio.
Perfetto. Le abbiamo riservato una camera doppia, letto matrimoniale, la prima colazione inclusa. Il suo cognome?
Il mio cognome è Sokolova.
Come?
S come Savona, O come Otranto, K, O come Otranto, L di Livorno, O di Otranto, V di Venezia, A come Ancona.
Sì, adesso l'ho scritto bene, grazie.
Grazie a lei, a venerdì.
Grazie, buongiorno.
Decima lezione. Il testo della lezione, una storia d'amore.
Un giorno, quando tutta la famiglia si è messa a cena, Olga ha chiesto ad Andreina come si sono conosciuti con Armando. Andreino, ridendo, ha raccontato la loro storia. Da giovane, quando aveva 20 anni, Andreina era la più bella ragazza del paese. Le piaceva ballare e frequentava una scuola di ballo classico, che in quei tempi era di moda. Lei ballava con tanta eleganza che tutti gli uomini erano innamorati di lei e molti sono diventati nemici per colpa sua. Le stava dietro perfino il conte Albertino, un nobile del paese che aveva un castello. Ma lei non voleva scegliere nessuno perché era di carattere molto aperto e voleva fare amicizia con tante persone. Un giorno le ha fatto caso che un giovane carino, ma molto timido, non poteva togliere gli occhi da lei. Era chiaro che era innamorato cotto di lei, ma non osava avvicinarsi e stava fra la folla dei suoi corteggiatori e la mirava da lontano. Un giorno Andreina è andata al mare con gli amici e anche Armando è andato al mare, anche se non conosceva nessuno di questa compagnia. Era una splendida giornata d'estate. Faceva caldo e c'era un bel sole e tirava un dolce vento. Il mare era fresco e faceva piacere nuotare e fare bagni. Andreina sapeva nuotare molto bene ed è andata lontana nel mare e si riposava nelle onde. Ma ad un tratto ha sentito un forte dolore, come una bruciatura. Lei è capitata fra una schiera di meduse velenose e una di esse l'ha morsa alla faccia e il veleno le è entrato negli occhi con l'acqua di mare. È diventata cieca, si è spaventata ed ha cominciato ad affogare. Gli amici giocavano a carte sulla spiaggia e nessuno si è accorto dell'accaduto, tranne Armando, che fissava ogni mossa del suo amore. Si butta nell'acqua ed ha preso Andreina per i capelli quando lei stava andando giù. «Mi ha strappato tanti capelli», ride Andreina. Ma scherzi a parte, è stato Armando a salvarla, il ragazzo più timido e taciturno del paese. Andreina, che prima non l'ha preso sul serio, ha cambiato idea ed ha potuto apprezzare questo ragazzo così modesto ma fedele. Non è tutto oro che riluce. Il dialogo della lezione. Due telefonate. Olga deve consegnare un pacco che le ha dato un conoscente di Mosca. Lo deve consegnare al signor Bianchi e ha solo il suo numero di telefono dell'azienda.
Pronto?
Merloni Elettrodomestici, buongiorno.
C'è il signor Bianchi, per favore. Sono la signorina Sokolova da Mosca.
Un attimo, guardo se c'è. No, non c'è fuori stanza. Puoi richiamare fra mezz'oretta?
Sì, certo.
Richiama mezz'ora dopo.
Pronto, sono la signorina Sokolova, ho chiamato prima. Potrei parlare con il signor Bianchi?
No, mi dispiace, è fuori per affari.
Quando torna?
Oggi non torno in ufficio perché è andato alla fiera. È urgente?
Gli devo consegnare un pacco da Mosca.
Allora le posso dare il suo numero del cellulare?
Sì, grazie, lei è molto gentile.
Allora, il suo numero è 335-69-33-081.
Un attimo, lo scrivo e lo ripeto. 335-69-33-081.
Sì, giusto.
Grazie tante.
Grazie a lei, buongiorno.
Arrivederci.
Olga chiama al cellulare il signor Bianchi, ma al telefono risponde una signora.
Pronto?
Pronto?
Buongiorno, c'è il signor Bianchi, per favore.
No, è in giro per la fiera. Sono Laura, la sua segretaria.
Gli posso lasciare un messaggio?
Certo, mi dica.
Laura, mi chiamo Olga Sokolova. Sono arrivata 3 giorni fa da Mosca e ho portato un pacco dal signor Kovalev.
Che bella notizia! Lo aspettiamo già da tanto. Questo pacco contiene un'informazione molto utile.
Come? Può parlare più forte. La linea è disturbata, non si sente niente.
La linea cade e Olga richiama.
Scusi. È caduta la linea. Quando lo posso consegnare a voi?
Lei può arrivare alla fiera?
Dipende dall'orario, perché nel pomeriggio studio e sono libera solo di sera.
Lei dove studia?
La sede del corso che frequento si trova in via Garibaldi.
Allora facciamo in questo modo. Lei oggi ha lezioni?
Sì, ce le ho fino alle 6.
Allora alle 6 ci risentiamo? E ci mettiamo d'accordo per l'ora e per il posto dove incontrarci, d'accordo?
Va bene.
Mi può lasciare il suo numero di telefono?
Sì, ma ho il numero russo. Allora, lei prima deve fare 007, che è il prefisso della Russia, e poi il numero è 7111390.
Lei come si chiama, scusi?
Mi chiamo Olga.
Piacere, Olga. Le ritelefono alle 6 e fissiamo l'appuntamento.
Bene, aspetto la sua telefonata.
A presto.
A presto.
Undicesima lezione. Il testo della lezione. Un incidente stradale.
Olga ha deciso di prendere a nolo una macchina. Una mattina è andata all'autonoleggio, dove le sono state mostrate tutte le tariffe. Non c'erano limiti di chilometraggio e naturalmente la benzina era a spese di Olga. Olga ha noleggiato un appunto e ha pagato per una settimana. La macchina era assicurata, era obbligatorio, e l'assicurazione era compresa nel prezzo. Mentre Olga andava velocemente verso il centro della città, è stata sorpassata da una motocicletta che Olga ha visto all'ultimo momento. La moto è andata a sbattere contro la sua punto. Olga ha girato a sinistra ed è andata a sbattere contro una macchina proveniente dalla direzione opposta. La punto di Olga si è ribaltata. Olga è stata colpita alla testa e ha perso conoscenza. Quando ha ripreso conoscenza, lei è già stata tirata fuori dalla macchina. È stata chiamata l'ambulanza e anche la polizia stradale. L'ambulanza è arrivata quasi subito. Olga ci è stata messa dentro ed è stata portata all'ospedale. I carabinieri l'hanno accompagnata fino all'ospedale. Purtroppo ha riportato una frattura al braccio ed è stata ingessata. Si è fatta male alla testa e c'erano due tagli profondi sulla fronte. L'infermiera ha disinfettato i graffi e ci ha messo un cerotto. Olga è stata visitata da un medico e, secondo la sua prescrizione, è stata ricoverata in ospedale. Per fortuna le ha fatto l'assicurazione medica ancora a Mosca, ma non aveva la polizza di assicurazione, così ha chiamato a casa ed ha spiegato cosa le è successo, cercando di non spaventare nessuno, ma non ci è riuscita. E i Rossi hanno lasciato tutti i loro impegni e sono corsi all'ospedale. Poi Olga è stata interrogata dalla polizia. Il poliziotto ha detto che al motociclista come minimo sarà tolta la patente. Lui ha anche aggiunto che Olga deve ringraziare il cielo che non c'era tanto traffico nella direzione opposta. La macchina di Olga è stata rimorchiata dal posto dove è accaduto l'incidente ed è stata riportata all'autonoleggio. Il poliziotto ha chiesto ad Olga se la macchina è stata assicurata ed Olga ha detto di sì. Quando il poliziotto è andato via, Olga si è finalmente rilassata. Tutto è bene quel che finisce bene.
Il dialogo della lezione. Dal medico.
Che cosa le è successo?
Ho avuto un incidente stradale. Sono andata a sbattere contro una moto, ho sentito un forte colpo e poi sono svenuta.
Si è fatta male?
Sì. E adesso mi fa male il braccio sinistro. Forse mi sono rotta il braccio.
Le fa male quando lo tocco?
Oddio, che dolore.
Allora bisogna fare i raggi X e se è il caso le mettiamo il gesso.
Poi mi gira la testa e ho la nausea.
Ha battuto la testa?
Sì, contro il vetro del parabrezza.
Allora c'è il pericolo di una commozione cerebrale. Lei deve essere ricoverata e tenuta sotto osservazione.
Ma devo frequentare il corso d'italiano, non posso assentarmi.
Signorina, il suo caso è abbastanza grave. Per evitare delle eventuali complicazioni, lei sarà ricoverata e rimarrà in ospedale per il periodo necessario per la cura.
Sì, è chiaro.
Lei è assicurata?
Sì, certo.
Allora ho bisogno del numero della sua polizza.
Ma io non ce l'ho con me. È rimasta a casa.
Allora lo faccia portare in ospedale. Intanto le prescrivo la cura, 2 iniezioni al giorno, compresse e un analgesico.
Adesso ho un raffreddore e quando sono raffreddata sono allergica all'analgesico.
Ci mancava solo questo. Lei ha un raffreddore o un'influenza? Ha la tosse, la febbre?
No, no, solo un raffreddore.
Comunque l'analgesico non lo prende, si faccia misurare la febbre. Vede un cerotto sulla sua fronte, dei tagli profondi?
No, solo dei graffi. Sono stati disinfettati dalla vostra infermiera.
Bene, adesso la chiamo e lei la farà accomodare nella corsia numero 3. La visiterò domani. E lei intanto faccia la radiografia.
Va bene, la ringrazio.
Prego, le auguro di guarire il più presto possibile.
Grazie.
Il dialogo della lezione al ristorante. Il tempo è passato molto presto ed Olga ha cominciato i preparativi per la sua partenza per la Russia. Sergio l'ha invitata al ristorante per la festa d'addio.
Non trovo la lista, c'è solo il menù al prezzo fisso.
Eccola qua, ti potrei suggerire qualcosa o scegli da sola?
No, consigliami qualcosa, c'è tante scelte.
Prima scegli un aperitivo e un antipasto.
Ma non mi piacciono gli alcolici forti, lo sai.
Chi ha detto che devi scegliere quelle forti? Prendi un bicchierino di martini con ghiaccio o un Campari?
No, faccio a meno dell'aperitivo. Che cosa è meglio ordinare per antipasto?
Non hai mai assaggiato la caprese?
No, che cos'è? Non ho nessuna idea.
È un piatto molto tipico, ma semplice, proveniente dall'isola di Capri. È mozzarella tagliata con pomodoro, condita con olio, sale e pepe. Ma è buono solo se tutti gli ingredienti sono freschi e di qualità.
Mi hai fatto venire la voglia di assaggiarla. La ordino.
E non ti pentirai. Per secondo, prendi una cotoletta alla milanese.
Che cos'è? È la carne macinata? La carne trittata?
No, per niente. È una bella bistecca preparata ai ferri o in padella.
Ma io vorrei assaggiare del pesce o frutti di mare.
Allora per primo ordina spaghetti alle vongole e per secondo puoi scegliere gamberetti o forse sarà meglio prendere un pesce spada che è la specialità del luogo.
Nella lista ho trovato una trota. Che tipo di pesce è?
È un pesce allevato in montagna, in un lago. Secondo me puzza un po' di fango.
Allora forse prendo una trota perché sono curiosa. Mamma mia, i prezzi sono salati.
Non farci caso, offro io la cena, ci penso io alle spese. Cameriere? I signori desiderano? Sì, per favore, due caprese, spaghetti alle vongole e una alla carbonara. Per secondo, trota per la signorina e per me, saltimbocca alla romana.
Mi dispiace, ma oggi non ci sono saltimbocca alla romana.
C'è un filetto di manzo?
Sì, ce l'abbiamo.
Allora, per me, un filetto di manzo.
E da bere?
Che cosa ordiniamo da bere, Olga?
Io vorrei solo un'acqua minerale.
Con gas o senza?
Naturale, una bottiglia da un litro.
E per me una bottiglia di vino rosso. Che vini ci sono?
Io le consiglio Frascati Superiore.
Va bene, un bicchiere di Frascati. Quanto c'è da aspettare?
Con l'antipasto faccio in un attimo, signore, e per gli altri piatti bisognerà aspettare 20 minuti.
Il cameriere va via.
Il cameriere è molto gentile.
Certo che è gentile, perché spera di ricevere la mancia.
Quanto gli dovremmo dare?
Ma di solito, come in tutto il mondo, è il 15% dell'ordinazione. Ma ognuno può lasciare quando vuole.
Questi odori del ristorante mi fanno venire l'acquolina in bocca. Peccato che non posso mangiare troppo perché domani devo partire per la Russia e devo fare un lungo viaggio.
Peccato davvero, mi mancherai tanto. Ma l'estate prossima arriverò io in Russia.